Now, standing here as a climate activist, I ask you all to become one too.
Les violences conjugales sortent du cercle privé.
ذكرى وفاة مهسا أميني حدث لا يعتبر عاديا في إيران.
La salud pública, el acceso a la vivienda, el salario digno.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata. Missione quasi impossibile di Macron in Nuova Caledonia. Il presidente francese si è impegnato ad ascoltare le rivendicazioni della popolazione locale, ma non è ancora riuscito a riavvicinare le posizioni di indipendentisti e lealisti. Ucraina, Joe Biden valuta se consentire a Kiev di usare armi americane in Russia. Il segretario di Stato Blinken preme per far cadere il tabù della Casa Bianca. Striscia di Gaza, su richiesta del Sudafrica, la Corte dell'Aia si pronuncerà domani sul cessate il fuoco. I giudici non ci fermeranno nella guerra ad Hamas, ha fatto sapere Tel Aviv. Gran Bretagna, il grande azzardo del premier Sunak, che a sorpresa ha convocato le elezioni anticipate per il 4 luglio. Spagna-Argentina, le provocazioni di Milei stanno mettendo a rischio importanti legami economici tra i due paesi. Brasile, ritorno sulle alluvioni che hanno colpito lo stato del Rio Grande do Sul. Tra le cause, oltre ai cambiamenti climatici, la deforestazione e la diffusione della monocultura della soia. World Music, dalla Niger, Funeral for Justice, il nuovo album di Modu Mokhtar, leggendario esponente del rock Tuareg. Sul sito di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Partiamo dalla striscia di Gaza. Domani la Corte Internazionale di Giustizia si pronuncerà sulla richiesta del Sudafrica di ordinare a Israele un cessate il fuoco a Gaza. Pretoria vuole che la Corte ordini a Tel Aviv di cessare immediatamente tutte le operazioni militari nella striscia, in particolare a Rafah. Poco fa il ministro della difesa Yoav Gallant ha dichiarato che l'operazione a Rafah andrà avanti e aumenterà con altre forze di terra e dell'aria. I nostri sforzi, ha aggiunto, sono di dare un durissimo colpo ad Hamas e privarlo delle sue potenzialità militari e creare le condizioni per il rilascio degli ostaggi. Gli ordini della Corte Suprema dell'ONU, che sta indagando Israele per genocidio sempre su denuncia di Sudafrica, ricordiamolo, sono vincolanti. La Cina ha avviato nuove esercitazioni attorno a Taiwan. Pechino ha definito l'operazione una punizione contro le forze che cercano l'indipendenza. Tre giorni fa il governo cinese aveva duramente criticato l'insediamento di Lai Ching-te, che è stato definito come un pericoloso separatista. Il Pentagono ha dichiarato che le manovre attorno a Taiwan erano previste, ma sono preoccupanti. L'ONU voterà oggi una risoluzione sul genocidio di Srebrenica in Bosnia-Erzegovina. Il documento propone di dichiarare l'11 luglio giornata internazionale in memoria delle vittime del genocidio di Srebrenica e condanna la negazione del genocidio e la glorificazione dei criminali di guerra. Finora per il massacro di Srebrenica sono state comminate una cinquantina di condanne per complessivi 700 anni di carcere. All'ergastolo sono stati condannati in particolare Ratko Mladic e Radovan Karadžić, all'epoca rispettivamente leader militare e politico dei serbo-bosniaci. Germania, 5 membri di ultima generazione sono stati accusati di appartenere a un'organizzazione criminale, una mossa che secondo gli attivisti per i diritti civili potrebbe criminalizzare il futuro sostegno alle campagne sul clima. Ai 5 è stato applicato l'articolo 129 del codice penale tedesco. Secondo la procura dello Stato di Brandeburgo, le accuse riguardano più di una decina di azioni dimostrative nei pressi di una raffineria di petrolio, un aeroporto e un museo tra aprile 2022 e maggio 2023. Infine in Norvegia il WWF ha citato in giudizio il governo per aver aperto i suoi fondali marini all'estrazione mineraria in acque profonde. Gli ambientalisti sostengono che la decisione di Oslo ha violato la legge e va contro il parere dei suoi stessi consiglieri e costituisce un pericoloso precedente. A gennaio la Norvegia è diventata il primo paese al mondo a dare il via libera all'estrazione commerciale in acque profonde. Dopo il voto favorevole in Parlamento, ciò nonostante gli avvertimenti degli scienziati sulle conseguenze catastrofiche per la vita marina.
esteri. Il giro del mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network.
Partiamo dall'Ucraina e dal dibattito in corso negli Stati Uniti che potrebbe anche dare una svolta a questa guerra. Sentiamo Roberto Festa.
Escalation. Ciò che Joe Biden ha sempre cercato di evitare nel conflitto in Ucraina sembra ormai diventato un dato di fatto, la realtà sul campo. Il punto fermo del presidente statunitense in questo conflitto è stato soprattutto uno: ok alle forniture di armi americane all'Ucraina, ma assolutamente no divieto all'uso di armi americane per colpire dentro il territorio russo. Questo, tra le altre cose, ha penalizzato gli sforzi di guerra ucraini. I russi hanno per esempio collocato le loro postazioni appena al di là del confine e da qui hanno pesantemente colpito l'est dell'Ucraina, città, infrastrutture e siti militari, senza che gli ucraini potessero utilizzare le armi degli americani per reagire agli attacchi. Di più, gli aerei russi hanno sganciato dal territorio russo dentro quello ucraino le cosiddette bombe plananti, che dispongono di una traiettoria molto più ampia rispetto a quelle normali, quindi vengono lanciate dai cieli russi ma cadono in territorio ucraino. Da tempo e sempre di più negli ultimi mesi, lo ha fatto ancora una volta Volodymyr Zelensky in un'intervista al New York Times di qualche giorno fa, da tempo appunto gli ucraini chiedono mano più libera, chiedono di avere la possibilità di colpire con le armi americane, quindi più sofisticate, dentro il territorio russo. L'amministrazione ha sempre detto di no, temendo, come ha spesso appunto affermato Joe Biden, che possa scoppiare una terza guerra mondiale. Quella proibizione sembra però ora sul punto di saltare. Anthony Blinken, il segretario di Stato, è appena tornato da Kiev e pare essere stato convinto dagli ucraini sulla assoluta necessità di utilizzare armi americane per colpire dentro il territorio russo. Il Dipartimento di Stato è orientato in questo senso, mantenendo però ferma la proibizione all'uso delle proprie armi americane contro raffinerie e infrastrutture civili russe. Più prudente è il Pentagono, che teme appunto un allargamento del conflitto, anche se lo stesso Lloyd Austin, il segretario della difesa, ha detto di essere pronto a ripensare alle scelte militari americane in Ucraina. Il Pentagono, per esempio, ha affermato di essere disponibile a dare il via a colpire con i propri missili quegli aerei russi che sganciano bombe plananti dalla Russia in Ucraina. Pare ormai certo anche il dislocamento di istruttori americani in Ucraina e non più in Germania, dove finora le truppe di Kiev si recavano per essere addestrate. Gli istruttori americani dovrebbero in particolare essere inviati a Odessa, che è stata in questi mesi colpita di frequente dagli attacchi russi. Ecco allora cosa potrebbe accadere nel caso gli addestratori americani dovessero essere coinvolti, dovessero essere uccisi in un attacco russo. Questo elemento, oltre all'uso da parte ucraina di armi americane per colpire i russi nel loro territorio, segnala appunto una cosa: l'escalation non è più un pericolo, una minaccia, l'escalation nel conflitto ucraino è una realtà.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Adesso con Francesco Giorgini facciamo il punto sulla missione del presidente francese Macron in Nuova Caledonia.
Nulla cedere alla violenza, ristabilire l'ordine pubblico e riaprire il dialogo, cioè dire il bastone e la carota in quest'ordine. È un Macron visibilmente teso e magari deluso, quello che oggi pomeriggio si è presentato davanti ai giornalisti a Numea in Nuova Caledonia per tirare le conclusioni degli incontri, delle discussioni, delle trattative con tutti gli attori politici, economici e amministrativi locali di questa sua inattesa visita d'urgenza che il Presidente in maestà sperava possibilmente risolutiva e che appare piuttosto come interlocutore. Le posizioni restano lontane tra indipendentisti e anti-indipendentisti e rancori e diffidenza ancora accesi dopo 10 giorni di rivolta e violenze quasi insurrezionali, secondo le parole di Macron. Tanto che il Presidente non solo non ha ottenuto un accordo, ma nemmeno per ora l'apertura di un tavolo a cui accettino di sedersi tutte le parti in causa. Da cui il tono fermo, per non dire minaccioso, di Macron. Riprenderemo passo dopo passo ogni quartiere ed ogni incrocio stradale, pronti a dispiegare altri blindati ed altri elicotteri, ha proclamato il Presidente, rendendo omaggio ai 3.000 poliziotti e gendarmi sul terreno e ai 130 agenti delle forze speciali, tanto per ribadire la determinazione e la potenza repressiva dello Stato francese. Il bastone dunque, poi la carota. Prima economica, i danni sono colossali, ha constatato il Presidente, l'economia della Nuova Caledonia in panne. Allora fondo d'urgenza, prestiti a tasso zero garantiti e facilitazioni amministrative per la ricostruzione e per la cassa integrazione, ma anche misure sociali per i giovani più precari. E poi soprattutto la carota politica, sospensione implicita della riforma del corpo elettorale che ha scatenato la rivolta e negoziato per un accordo politico globale sul futuro statuto della Nuova Caledonia da ratificare a termine con un nuovo referendum locale. Non un cammino verso l'indipendenza, ma possibilmente verso una forma ibrida e originale di appartenenza allo Stato francese a forte autonomia. Cammino ipotetico sottomesso a tante condizioni, a cominciare, ribadisce puntualmente Macron, dal ritorno prioritario dell'ordine pubblico, prima tappa a cui deve contribuire un appello esplicito e fermo di tutti gli attori locali alla levata di blocchi stradali e al ritorno alla calma, a cui dovrà seguire la riapertura del dialogo e la contestuale soppressione dello stato d'emergenza. A queste condizioni lo Stato accompagnerà e accorderà il tempo necessario alle trattative per un accordo politico globale. Insomma, Macron ottiene il risultato minimo, un impegno formale di tutti per il ritorno alla calma e una tregua politica. In vista di un possibile negoziato tanto urgente quanto difficile, ha dovuto ammettere il Presidente, per cui il primo e più duro passo sarà ritrovare la fiducia tra le comunità.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
Il grande azzardo è la definizione ricorrente dei media britannici sull'annuncio fatto ieri sera dal premier conservatore Rishi Sunak, che ha convocato le elezioni politiche per il 4 di luglio. Sentiamo Daniele Fisichella.
Probabilmente Rishi Sunak e alcuni esponenti del Partito Conservatore hanno capito che le cose, la situazione in Regno Unito e soprattutto la situazione economica del Regno Unito non migliorerà poi di tanto nel corso dell'estate. E insomma, come usano dire qui i britannici, is as good as it gets, cioè meglio di così non potrà andare. Oggi ci sono stati comunque dei segnali positivi negli ultimi mesi da parte dell'economia, l'inflazione che è tornata ad un livello abbastanza basso rispetto all'anno passato, ma questo non vuol dire che i britannici in media siano più ricchi, e allora Rishi Sunak cerca di capitalizzare su questi successi temporanei e dare l'opportunità agli elettori di esprimere la propria preferenza, anche perché l'idea di avere delle elezioni ad autunno, nell'autunno, cioè praticamente quando poi sarebbe ormai scaduto il tempo massimo, perché le elezioni si dovevano comunque tenere entro il 2024, avrebbe potuto far crescere il malcontento in un elettorato che è comunque scontento di quello che sta facendo il governo. Fino a 2 settimane fa commentavamo con voi i risultati delle elezioni amministrative, dove i conservatori hanno avuto una sconfitta molto molto pesante, e insomma Sunak cerca in un certo senso di cogliere la palla al balzo, magari per limitare una sconfitta. Altrimenti, se dovesse riuscire veramente a vincere o a ridurre lo svantaggio, si parlerebbe probabilmente della più grande rimonta elettorale della storia.
Domani torniamo con Daniele Fisichella su queste elezioni. Adesso andiamo a vedere da vicino la crisi tra Spagna e Argentina, lo scontro tra Pedro Sanchez e il presidente argentino Milei, che, come abbiamo raccontato in questi giorni, ha portato al ritiro dell'ambasciatore spagnolo da Buenos Aires. Quindi c'è questo scontro tra i due governi, tra due leader politici, ma dobbiamo ricordarci anche che tutto questo avviene in un contesto nel quale i due paesi hanno legami storici e economici molto importanti. Ne abbiamo parlato con Alfredo Somoza.
Diciamo che è una questione prettamente personale e non è l'unica che ha in questo momento in ballo Javier Milei, anche se gli altri due, che erano con il presidente della Cina Xi Jinping e col presidente del Brasile Lula, avendo di fronte politici di quella statura, più o meno sono rientrate. Invece con Sanchez, che risponde colpo su colpo, va avanti da un po' di tempo. Quindi diciamo che c'è una questione di picche e ripicche che è totalmente anomalo, perché è praticamente impensabile immaginare un conflitto diplomatico di questa portata tra due paesi che hanno dei legami fortissimi e che non sono quelli, come banalmente vengono raccontati un po' dalla stampa generalista, perché è stata una colonia spagnola. Quello c'entra relativamente poco, perché l'Ottocento, oltre all'indipendenza dalla Spagna, è stato il secolo nel quale l'Argentina gravitava attorno alla Gran Bretagna, all'economia dell'impero vittoriano. Il Novecento, il secolo della Spagna, per due cose molto importanti. La prima, per grossissimi flussi migratori dalla Spagna, soprattutto dalla Galizia, che si sono riversati sull'Argentina a partire dei primi del Novecento, e la seconda per il radicamento delle imprese spagnole già nei primi decenni del Novecento, già ad esempio per la costruzione della metropolitana di Buenos Aires, fino ad oggi, dove il settore economico delle multinazionali spagnole ha un fortissimo interesse. Sono 20 miliardi di fatturato annuo che fanno in Argentina Telefonica, Repsol, Gas Naturale, poi i giganti delle banche, Santander e Bilbao. Quindi ecco, non era mai successo nemmeno ai tempi della dittatura, quando la Spagna, anche se era tornata, diciamo, era in piena transizione democratica, l'Argentina cominciava la lunga notte della dittatura, non si sono mai interrotti le relazioni. In passato ci sono stati anche momenti, diciamo, di grande vicinanza, come quello tra il generale Perón e il generale Franco, che sono stati a lungo, e non a caso Perón visse 18 anni in Spagna in esilio, protetto da Francisco Franco. Ecco, non ci sono precedenti per una crisi del genere.
Quindi, come dire, detto questo, in qualche modo dovrà assolutamente rientrare, cioè entrambe le parti non si possono permettere, appunto, una crisi che vada poi a ricadere anche su questi rapporti economici importanti.
Rientrerà per forza, perché la Spagna soprattutto realizza profitti in Argentina attraverso le proprie imprese che operano lì, ma la Spagna non è un grande cliente dell'Argentina, e per questo motivo forse che erano rientrato velocemente le crisi col Brasile e la Cina, perché sono due grandi compratori di prodotti, soprattutto di prodotti agricoli argentini, mentre la Spagna deve tutelare la presenza delle proprie imprese. Quindi ecco, in questa crisi diciamo che chi ha più da perdere è la Spagna sicuramente rispetto all'Argentina. Adesso ci sarà un altro braccio di ferro, perché il 21 giugno Milei dovrebbe tornare a Madrid per ricevere il premio di una fondazione conservatrice, la Juan de Mariana, come fenomeno del liberalismo internazionale, e c'è già una polemica sul fatto che, tornando ancora una volta da privato cittadini, questa volta la Spagna non metterebbe a disposizione il dispositivo di sicurezza, ma addirittura c'è chi dice che potrebbe essere dichiarato persona non grata. Ecco, quello porterebbe una rottura quasi definitiva, almeno finché Milei sarà presidente, e difficilmente potrà verificarsi qualcosa del genere.
In Brasile è ripreso a piovere nello stato di Rio Grande do Sul dopo le alluvioni che nelle scorse settimane hanno causato centinaia di morti e dispersi. Dopo oltre 20 giorni si contano ancora migliaia di sfollati, 500 comuni in tutto lo stato restano senza elettricità. Se la situazione è però così grave, lo si deve anche alla deforestazione e alla diffusione della monocultura della soia. Ce lo spiega João Pedro Stedile, fondatore del movimento dei lavoratori Sem Terra brasiliani, originario proprio dello stato di Rio Grande do Sul. Stedile è stato in visita in Italia nei giorni scorsi, è venuto a trovarci a Radio Popolare. Sara Milanese lo ha intervistato.
Tre giorni di chuva torrenziale causò una vera tragedia umana.
Tre giorni di pioggia torrenziale hanno causato una vera tragedia che ha colpito più di 8 milioni di persone. Di queste, 1 milione ha dovuto lasciare la propria casa, in migliaia la casa l'hanno persa. Le città lungo il fiume Guaiba, come Canoas e Guaiba, che sta dall'altra parte di Porto Alegre, sono ancora adesso paralizzate dagli allagamenti. Noi dell'MST, il Movimento della Riforma Agraria, abbiamo diversi insediamenti nella regione dove produciamo riso biologico e tutti sono stati danneggiati. 420 famiglie hanno perso tutto, casa, animali, lavoro, tutto. Ora, la domanda classica che ci si fa in tutto il Brasile è perché questo sia accaduto. E la ragione va cercata nella struttura produttiva. Il Rio Grande do Sul è uno stato agricolo. Venne colonizzato da contadini poveri europei. Ci sono molte colonie italiane, tedesche e polacche, compresa quella della mia famiglia. Io vengo da Trento. Nel passato queste famiglie contadine praticavano un'agricoltura familiare e una produzione agricola che durava tutto l'anno, che noi oggi chiamiamo un'agricoltura diversa. Negli ultimi 30 anni, sotto l'influenza degli Stati Uniti, del capitalismo organizzato, l'agricoltura gaúcha, cioè originaria di queste regioni, è stata vittima di una trasformazione legata soprattutto alla monocultura della soia. E la monocultura della soia implica l'uso intensivo di veleni, che uccide tutta la biodiversità, di modo che quando si raccoglie la soia, la terra resta senza nessuna copertura vegetale.
La terra fica senza nessuna copertura vegetale. Come stava agora, em final de abril, quando choveu. E com essa terra sem cobertura vegetal, quando cai a chuva, ela carrega a terra junto e leva...
Questa era la situazione alla fine di aprile, quando ha iniziato a piovere. Senza questa copertura vegetale, quando cade la pioggia, trascina la terra e la trasporta verso i fiumi. In 30 anni questi fiumi sono stati di fatto interrati. Quindi i fiumi di questa regione non hanno più canali profondi e quando piove l'acqua esonda rapidamente perché non ha più un canale dove scorrere. Il secondo motivo è che già durante il mandato del governo Lula, ma su iniziativa di deputati legati all'agrobusiness, è stato modificato il codice forestale ed è stata ridotta la quantità di alberi previsti lungo i fiumi. In questo modo le coltivazioni di soia sono arrivate fino ai margini dei corsi d'acqua. Senza alberi è venuta meno la protezione naturale dei terreni nei confronti della pioggia. Anche nello stato di Rio Grande do Sul c'era una legge ambientale molto rigorosa, ma l'attuale governo regionale, che ora sta piangendo lacrime di coccodrillo, è il principale responsabile delle modifiche delle leggi statali, più di 300 articoli, che oggi permettono la monocultura. Sommati, questi tre fattori hanno dato origine a questa tragedia, di cui ancora pagheremo gli effetti per mesi, perché il livello dell'acqua non ha ancora iniziato ad abbassarsi. Anche quando si abbasserà, avremo gravi problemi di salute pubblica e per ricostruire la vita delle famiglie.
Correr por meses, porque a água ainda não baixou e depois que ela baixar, nós teremos muitos problemas de saúde pública e de reconstrução da vida das famílias.
Oggi nella rubrica World Music andiamo nel Niger, prima di sentire Marcello Lorrai. A tutti un caro saluto da Sciocchi.
I primi protagonisti del rock blues Tuareg ad affacciarsi all'alba del nuovo millennio sulla ribalta globale erano in gran parte, pensiamo ad una formazione pionieristica come i Tinari Wen, Tuareg del Mali. Poi in questo fortunato filone sono emersi anche musicisti di altri paesi. Chitarrista ormai da anni sulla cresta dell'onda, Bombino è per esempio un Tuareg del Niger. Tuareg del Niger è anche il chitarrista Mdou Mokhtar, la cui affermazione internazionale è più recente. Lungi dall'essere una curiosità, il fenomeno del rock blues Tuareg si è dimostrato consistente, l'interesse che ha suscitato non accenna ad esaurirsi e l'emergere di nuovi personaggi testimonia della sua vitalità. Musicalmente, Funeral for Justice, il nuovo album di Mokhtar, pubblicato dalla etichetta Matador, è la conferma di come il rock blues Tuareg, incasellato nella categoria world music, andrebbe invece più correttamente considerato, tout court, come una corrente del rock o del rock blues. In effetti, uno dei segreti della longevità del fenomeno, uno dei motivi per cui il rock blues Tuareg, dopo tanti anni, continua a raccogliere consensi, è che risponde ad un'esigenza, quella di un rock abbastanza essenziale, basilare, diretto, Spesso i gruppi sono imperniati fondamentalmente, come nel caso di questo album di Mokhtar, su una o due chitarre, in questo caso due chitarre, basso e batteria. Un rock pieno di energia e di convinzione, ma anche con connotati che lo rendono originale rispetto a tanto rock di matrice anglosassone. In Funeral for Justice, di impatto ancora più deciso rispetto agli album di Mokhtar che lo hanno preceduto negli ultimi anni, si può trovare una vena metal. Del resto il dodicenne Mokhtar aveva cominciato su una rudimentale chitarra autocostruita, imitando Eddie Van Halen da video di YouTube, così come si può trovare uno spirito punk. Il bassista e produttore dell'album, Mickey Colton, da anni collaboratore di Mokhtar, si è formato nell'ambiente punk di Washington. Se Funeral for Justice mostra una progressione sul piano musicale da un album all'altro, lo stesso si può dire dei testi. L'album Ilana del 2019 celebrava la lotta dei Tuareg. Afrik Victim del 2021 parlava di problemi come la carenza di strutture sanitarie, con donne ancora costrette a partorire senza assistenza medica. In Funeral for Justice, Mokhtar si chiede come il mondo può essere così selettivo nei confronti degli esseri umani, cosicché ci sono persone che ridono mentre altre piangono. Invita i leader africani a smetterla di dormire e a prendere il controllo delle risorse, ma arriva a prendere di petto il colonialismo e neocolonialismo francese. Lo scorso anno un colpo di stato militare ha portato alla decisione di far partire dal Niger il contingente della Francia, e in O France Mokhtar dice che è un bene avere messo fine ad una relazione turbolenta. Questo non gli impedisce di essere critico nei confronti della giunta adesso al potere in Niger. La gente, dice nelle sue interviste, è contenta della partenza dei francesi, ma i prezzi dei generi alimentari schizzano e manca l'acqua potabile. Mdou Mokhtar ha in corso un tour mondiale. In aprile si è esibito a Coachella negli Stati Uniti e in rete potete vederlo in scena a questo festival che per un artista è una consacrazione. Arriverà anche in Italia e il 22 agosto sarà a Milano, al Magnolia.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.